siete all'ascolto di RWS Accendi la Speranza, Daniela Piazza, redazione di Catania, e con noi già collegato David Zeburoni da Israele. Buongiorno David.
Buongiorno a te Daniela, buongiorno agli ascoltatori.
Qui siamo in questo spazio che abbiamo voluto chiamare Speranza, Atikva, dove cerchiamo di attingere speranza dalla Torah, quindi dai primi cinque libri che troviamo nella Bibbia, dalla Genesi al Deuteronomio. Ci troviamo nel libro dei Numeri, oggi la parasha di domani, quindi quella che verrà letta domani in sinagoga, per titolo Be'alotecha. Che cosa vuol dire? Insomma, un nome un po' complesso, no?
Un po' complesso, con tante sonorità che sì, magari non sono familiari a chi non parla l'ebraico. Be'alotecha vuol dire elevarsi, sollevare. E la parasha infatti parla di Be'alotecha et hanerot, dell'elevazione delle candele, delle fiamme, di quelle candele, di quel candelabro là che si accendeva nel santuario. Infatti, dopo aver parlato la settimana scorsa della funzione dei sacerdoti, questa settimana la parasha si focalizza sulla funzione del sommo sacerdote, quindi Aaron, e comincia a parlare appunto delle sue funzioni all'interno del santuario, una delle quali, se non la centrale, la principale, è proprio l'accensione della menorah, di questo candelabro.
Che è il candelabro a sette braccia, giusto? Il candelabro a sette braccia che si trova all'interno del luogo santo.
Giustissimo, esattamente. E appunto la parasha parla di questo Be'alotecha et hanerot, di questa elevazione delle candele, ovvero della fiamma stessa. La cosa particolare è che si spiega anche come Aaron accendeva queste candele, e attraverso questo insegnamento possiamo veramente trarne moltissimo anche oggi, come spesso capita quando parliamo di quelle vicende e di quei tempi. Si racconta che Be'alotecha et hanerot, l'elevazione della fiamma delle candele, non avveniva con la forza, e Aaron non doveva avvicinare troppo la fonte del fuoco alla candela, doveva avvicinarla e aspettare appunto che la fiamma si elevasse, che appunto prendesse la prima scintilla per potersi elevare, sollevare. E questa è anche, o forse soprattutto, una metafora su tante tante cose che ci riguardano quotidianamente. Molto spesso cerchiamo di far funzionare le cose con la forza. Quando vediamo che le cose non capitano, non succedono,
ci mettiamo la nostra.
Naturalmente spingiamo, insistiamo, e invece qua la parasha viene e ci racconta che per far elevare la candela non bisogna avvicinare troppo la fonte del fuoco, bisogna avvicinarla e aspettare che appunto attinga questa piccola scintilla, questa prima scintilla che permette poi l'accensione della fiamma. E leggevo appunto tra le tante interpretazioni che anche quando si parla di educazione dei figli, io non sono ancora papà, quindi non ho l'autorità di parlare di educazione dei figli, però diciamo che mio fratello, che ne ha due piccolini, vede un attimino anche la complessità del ruolo del genitore, e molto spesso ti viene spontaneo, naturale, ti sembra anche giusto imporre un qualcosa al bambino, perché tu da adulto sai che è giusta. E appunto in una di queste tante interpretazioni che leggevo dicevano che anche possiamo imparare sull'educazione dei figli attraverso questa metafora qua dell'accensione delle candele, che per fargli elevare non dobbiamo insistere con forza e prepotenza e mostrargli la retta via ad ogni costo purché la capiscono. Bisogna anche un attimino dargli lo spazio di crescere, di capire, di sperimentare da soli, di farlo in qualche modo con tatto, con gusto, e non con prepotenza. E questa è una primissima cosa che possiamo imparare dalla parashat Shavua. E poi la cosa particolare, quasi simpatica, è che dopo aver raccontato come Aaron doveva accendere le candele, c'è scritto Vayas Ken Aaron. Cosa vuol dire Vayas Ken Aaron? Vuol dire semplicemente e così ha fatto Aaron, come quasi se fosse un elogio al fatto che si fosse adeguato a queste regole. E viviamo in un'epoca che veniamo sempre invitati a fare qualcosina di più, a essere più creativi, a pensare fuori dalla scatola. Quante volte ho sentito pensa fuori dalla scatola, think outside of the box. Anche all'università ci rimpinzavano con questo principio di non siate nella media, cercate di essere sempre sopra la media. E invece qui la Torah viene quasi ad elogiare Aaron per essersi semplicemente prestato alle regole semplici, avrei fatto esattamente ciò che gli è stato detto. Vai Asken, Aaron, così fece Aaron. E così a volte dobbiamo fare anche noi. E poi parleremo di umiltà, e quindi tutto ciò si unirà a un argomento ancora più ampio, ma avere a volte anche l'umiltà di adeguarsi, di non sentirsi superiore a una certa realtà.
Quindi mettere un po', cioè tenere a bada l'ego che ogni tanto, no, tende a volersi sollevare sugli altri, quindi fare qualcosa di diverso, qualcosa di più bello, più interessante per eccellere, ma non per eccellere verso se stessi, ma per dimostrare agli altri di essere migliori. Credo che sia questo, l'eccellenza è qualcosa che Dio gradisce, ma non l'eccellenza a scapito di Dio, l'eccellenza perché io devo dimostrare qualcosa, ma perché voglio fare le cose al meglio, cioè impegnarsi al meglio delle proprie possibilità è qualcosa che può farci crescere se non viene utilizzata per sopraffare gli altri, no?
Esatto, è giustissimo, soprattutto quando arrivi ad essere il sommo sacerdote, quindi veramente sei all'apice della piramide e d'un tratto ti ricordi che c'è qualcuno al di sopra di te che ti invita a seguire delle regole che sono molto precise, che possono essere anche fastidiose, frustranti, complicate, difficili, possiamo usare l'aggettivo che vogliamo, e anche il sommo sacerdote si ritrova a dover seguire degli ordini che sono molto 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 tecnici, molto chiari, molto definiti, senza protestare, semplicemente facendo ciò che gli viene chiesto, che non è una sottomissione, non è questo il messaggio che vogliamo trasmettere, non è un fate ciò che vi dicono e pensate in piccolo, ma è anche un sì, è proprio un invito all'umiltà, a saper riconoscere anche il proprio ruolo rispetto a quello degli altri.
L'umiltà è precede, no? La gloria, mi sembra che dica il saggio Salomone. Quindi l'umiltà è qualcosa che ci aiuta veramente ad ottenere dei risultati. Invece l'orgoglio è quello precede la caduta, quando si è troppo orgogliosi, quando si vuole troppo, si vuole innalzare troppo. È giusto avere, come si può dire, di se stessi, no? Di avere un giusto giudizio, quindi avere quella stima giusta senza andare oltre, quindi amarsi, stimarsi, ma non in maniera eccessiva che può diventare poi orgoglio. Siamo ancora collegati con David Zebuloni, giornalista italiano in Israele. Ricordiamo che tutto questo è grazie anche alla relazione, no, che esiste con Atikva, che è il giornale dei giovani ebrei d'Italia, un giornale che dà libertà, no, al pensiero, ai dialoghi, alle varie relazioni. Allora David, stiamo parlando di questa parasha, la parasha di questa settimana, che ci presenta questa elevazione della fiamma per l'accensione delle candele della menorah, e abbiamo visto come è importante essere umili, essere ubbidienti, insomma tenersi a delle regole, avere un giusto concetto di se stessi, quindi avere quell'umiltà che ci permette anche di eccellere, no? Perché quando il saggio è colui che sa di non sapere, no? Diceva Socrate, quindi nella misura in cui noi ci rendiamo conto che abbiamo sempre da imparare, questo ci aiuterà a migliorarci sempre di più. Cosa possiamo ancora trarre da questa parasha?
Beh, direi di continuare sulla linea dell'umiltà, e a proposito di elevazione, di elevare questo concetto di umiltà ancora di un gradino. Parliamo di Mosè e di sua sorella Miriam. Sappiamo che in questa parasha si racconta che Miriam ci casca anche lei, compie anche lei quella famosa quel peccato di cui abbiamo parlato anche qualche settimana fa, della maldicenza, della Lashon Hara, e appunto anche Miriam, che è così superiore rispetto a queste dinamiche, o perlomeno così ci sembra, compie questo peccato. E prima ti accennavo al fatto che a me personalmente piace molto scoprire, so che suonerà un po' cinico, ma mi piace molto scoprire che anche questi personaggi che sono così al di sopra di tutto ciò che noi possiamo immaginare sono in fondo imperfetti, perché ci permettono a nostra volta di essere imperfetti, quindi ci fungono da modelli che non sono irraggiungibili, ma hanno un qualcosa di un po' più irraggiungibile, quindi accettiamo questo peccato e questo errore che compie Miriam e la rende più umana. Però la cosa interessante è appunto la reazione di Mosè, che è una non reazione. E la Torah ci dice esplicitamente che Moshe u anav me adam bifne adama, è l'uomo più umile della terra, proprio così. Adesso, il concetto dell'umiltà coniugato a Mosè è un qualcosa che ricorre nel tempo, nella parashot, si parla moltissimo della sua umiltà, tanto che ogni personaggio, ogni pilastro della Bibbia è associata a una qualità. E Abramo, si parla della midat chesed, della bontà, invece quando parliamo di Isacco parliamo del midat din, della giustizia, del senso di giustizia, della rigorosità. E invece quando parliamo di Mosè parliamo sempre dell'umiltà, è la cosa che più lo caratterizza. E addirittura quando Dio si rivela a lui, torniamo indietro di più di qualche settimana, ormai di qualche mese, quando Dio si rivela a lui e dice che l'ha scelto per salvare il popolo ebraico dall'Egitto, la prima reazione che ha Mosè è quella di rifiutarsi, di non essere all'altezza. E quale leader oggi si rifiuterebbe di non essere all'altezza? È qualcosa che ci sembra impensabile, invece Mosè, che lo era assolutamente, non si sente adatto. E questo appunto è forse un sintomo di questa umiltà di cui tanto parliamo quando parliamo di Mosè. E c'è una frase di Golda Meir che a me piace moltissimo. Golda Meir era primo ministro in Israele negli anni 70, la prima donna a prendere le redini del governo, personaggio fortissimo. C'è una barzelletta in Israele che dice che l'ultimo vero uomo che era al governo era Golda Meir, era tostissima, era veramente... sì, è una barzelletta molto israeliana, però fa sorridere. E Golda Meir una volta, annientando un suo avversario politico, gli dice non essere troppo umile, perché non sei abbastanza grande, ovvero non fare finta di essere Mosè, non sei Mosè, non fare finta di doverti... ritirare da cose che non ti spettano, perché non ti spetta nulla, non sei abbastanza grande.
Ma non sei autentico, probabilmente anche per dire non sei autentico, perché l'umiltà deve essere autentica, non perché c'è una falsa umiltà, lo dobbiamo dire, no? Quella delle apparenze, però poi dentro si cova tutt'altra cosa. Pensavo una cosa, mentre tu parlavi di Mosè, del fatto che lui appunto quando fu chiamato non si sentiva adatto, ed è proprio quando lui non si sente adatto che Dio lo rende adatto. Ma quando Mosè si sentiva adatto, cioè quando ha difeso il popolo, quando lui era un principe d'Egitto e difende l'ebreo uccidendo l'egiziano, lì Dio non può utilizzarlo, ma lo utilizzerà dopo, quando lui capirà che tutto quello che può è attraverso l'opera di Dio nella sua vita, quindi non sulle sue forze, sulle sue capacità, ma proprio sulla capacità di rimettersi alle capacità di Dio. Quindi in Mosè è venuto un grande cambiamento. Mosè, sì, la sua mansuetudine è stato un percorso, no? La sua umiltà, un percorso che ha fatto passo passo.
Sì, ed è anche una sorta di elogio all'imperfezione. C'è un libro di Rita Levi-Montalcini che ha questo titolo, Elogio dell'imperfezione. Nel momento in cui Mosè era appunto principe d'Egitto ed era il figliastro del faraone, ed era fortissimo anche fisicamente, in quel momento Dio non lo vuole. Quando Mosè diventa in qualche modo imperfetto, diventa un pastore anonimo, allora a quel punto Dio lo cerca. Guarda, io credo che oggi, questa è un'opinione personale sicuramente discutibile, io credo che oggi non valga la pena parlare molto di umiltà, proprio perché non siamo abbastanza grandi, come diceva Golda Meir, per parlare di umiltà. Però bisognerebbe in qualche modo parlare di consapevolezza. Mm-hmm. Quindi noi dovremmo essere consapevoli dei nostri limiti, delle nostre imperfezioni, di ciò che siamo, anche delle nostre forze. Non bisogna sempre cercare il difetto. Credo che se fossimo in qualche modo consapevoli di ciò che siamo e non ci illudessimo di essere ciò che non siamo, potremmo in qualche modo creare un insegnamento da Mosè, da questa figura straordinaria che lui era.
È vero, e potremmo essere utilizzati molto più da Dio nella nostra quotidianità, in quel raggio d'azione che possiamo percorrere. E quindi da questa parasha impariamo ancora una volta che non bisogna essere maldicenti. Addirittura leggevo in uno dei commenti che la maldicenza non va bene nemmeno contro se stessi. A volte noi diciamo io sono questo, cioè non in senso positivo, ma tutti i nostri difetti. Ecco, anche enumerare i nostri difetti non è qualcosa di positivo, ma bisogna avere un concetto sobrio e dove ci sono delle lacune, non dobbiamo, non deve diventare quasi una come una scusante, beh io sono così, ho questo difetto, questo altro difetto, quindi parliamo con parole positive anche quando ci rivolgiamo a noi stessi, oltre che quando parliamo di altri. Allora grazie David, noi ci risentiremo la prossima settimana, quindi Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom a te Daniela, grazie.
Buona giornata.